Una nuova edizione del microfono aperto con tutti voi ascoltatori che potete interagire con noi al 366-284-122 per SMS, WhatsApp e anche note vocali, oppure al 334-773-0020, numero buono per prenotarsi in diretta e rivolgere la vostra domanda al nostro opinionista, che salutiamo con piacere, Stefano Agressi, la Gazzetta dello Sport. Ciao Stefano, buona serata e benvenuto.
Ciao, buonasera a te agli ascoltatori.
Ripartiamo anche con quelle che sono le domande da parte dei nostri ascoltatori, perché c'è ad esempio chi ti chiede della volata Champions, è Marco, e ti chiede se con l'allargarsi del quinto posto la Roma potrà accedere a questo traguardo, oppure vedi un Atalanta pronta a soffiare il posto.
Ma è una lotta quasi alla pari, e tra l'altro c'è uno scontro diretto che si deve giocare a Bergamo, e quello sicuramente inciderà moltissimo, però diciamo che se vogliamo essere ottimisti possiamo pensare che vadano in Champions League sia la Roma sia l'Atalanta, e questo accadrà se una delle due riuscirà a conquistare l'Europa League. In questo caso l'Italia avrà sei squadre in Champions, a meno che una delle due non arrivi tra le prime quattro, ma mi sembra a questo punto particolarmente difficile, e quindi se avrà sei squadre in Champions potranno entrare entrambe, quindi non ci resta che sperare in questo. Per quanto riguarda il testa a testa tra le due, è veramente una lotta alla pari. L'Atalanta deve recuperare la partita con la Fiorentina, lo scontro diretto in casa, però insomma diciamo che la Roma sta facendo benissimo, è una lotta alla pari.
Assolutamente. C'è poi chi ti chiede anche del momento che sta attraversando il Milan, è Nico che fa un excursus soprattutto su quelle che sono le rivalità. Lui è tifoso dell'Inter, quindi sente molto di più la rivalità con la Juventus che non quella con il Milan, però insomma ti chiede anche dei rossoneri e del malcontento che effettivamente c'è in questa chiusura di stagione, se deriva soprattutto dal fatto che insomma i cugini sono riusciti a vincere uno scudetto proprio in casa dei rossoneri. È una ferita in più secondo te, Stefano?
Beh sì, sicuramente è una ferita in più quella, è una ferita il fatto che l'Inter abbia vinto sei derby consecutivi, è una ferita il fatto che l'Inter abbia comunque conquistato il titolo, e quindi sono tutte cose che poi sommate incidono molto. Poi la rivalità tra Inter e Milan chiaramente esiste, è forte. Io credo francamente, come ha detto oggi Pioli, che l'Inter sia la squadra migliore e che quindi il Milan non potesse fare in campionato molto più di quello che ha fatto, o forse magari poteva non avere un distacco così grande dall'Inter, quello sì, però che potesse riuscire addirittura a sopravanzare l'Inter, io credo che sarebbe stato terribilmente difficile, proprio perché l'Inter è superiore al Milan. Però poi i tifosi giustamente confrontano il rendimento della propria squadra con quella della grande rivale e chiaramente soffrono, contestano e non sono soddisfatti, e non potrebbe essere altrimenti.
Sempre al 366-284-122 ti giro anche il messaggio su WhatsApp che ci arriva da parte di Carlo, e ti chiede Stefano di Allegri, del suo futuro con la Juventus, e ti chiede soprattutto se la Juventus avrà la forza economica per separarsi dal tecnico, anche perché oggettivamente sembra questa soprattutto la questione, no? Anche per la prossima stagione.
Ma sì, sai, anche se poi considerando la situazione della Juventus e di Allegri, in pratica quello che, nel caso in cui la Juventus dovesse decidere di mandare via Allegri, quello che dovrebbe diciamo investire in più per l'allenatore è l'ingaggio del sostituto di Allegri, perché comunque quei soldi ad Allegri, i soldi previsti dal contratto, glieli dovrebbe comunque dare se lui rimanesse sulla panchina della Juve. Io credo francamente che a questo punto non sia facile che Allegri rimanga sulla panchina della Juve, credo che sia molto più probabile che la Juventus decida di cambiare, anche se questo comporterà un esborso economico, perché ovviamente Allegri è legato da un contratto, anche da un contratto ricco, perché guadagna una cifra che va tra i 7 e i 9 milioni di euro in base ai risultati che ottiene. Ovviamente è una cifra importante, però credo anche che la Juventus sia decisa ad aprire un nuovo ciclo, e che il nuovo ciclo debba cominciare con un nuovo tecnico. Poi io penso anche che il problema della Juventus, il problema principale della Juventus non sia l'allenatore ma sia la qualità dei calciatori, però qui entriamo in un altro discorso.
Ti giro anche il messaggio di Rino da Napoli, che fa una considerazione sulla panchina dei partenopei. Lui preferirebbe Conte come gradimento, non tanto Pioli. Ecco, la panchina del Napoli, che idea ti sei fatto, Stefano? Anche perché evidente che non rimarrà a Calzona, però ecco, diciamo così, i nominativi che di tanto in tanto si affacciano sulla panchina del Napoli sono sempre tanti.
Beh, sono tanti, abbiamo parlato per tanto tempo, sappiamo della stima che ha, per esempio, De Laurentiis nei confronti di Italiano, che lascerà la Fiorentina, però i due nomi che fa l'ascoltatore credo che siano due nomi molto caldi, quello di Conte e quello di Pioli. Io, in tutta franchezza, con tutto il rispetto per Conte, che è sicuramente un grandissimo allenatore, ha dimostrato quello che vale, io credo che per il Napoli, per quello che può valere la mia opinione, a me sembra che sia più adatto Pioli, per due motivi. Il primo, perché tatticamente è più facile per Pioli prendere in mano una squadra che ha avuto Spalletti, perché anche nel Milan ha giocato praticamente con lo stesso modulo con cui giocava Spalletti, con cui ha provato a giocare quest'anno Garcia, con un modulo che poi è quello che ha portato a costruire un organico con tanti esterni d'attacco, un organico costruito a mio avviso per giocare soprattutto con il 4-3-3. E poi Conte, sappiamo anche che è molto esigente quando chiede i calciatori ai suoi presidenti, e non so francamente se poi De Laurentiis sia nelle condizioni di accontentare Conte, che poi chiede anche degli acquisti molto onerosi. Penso che Pioli sia un allenatore anche molto aziendalista, lo ha dimostrato al Milan, e io credo che sia più adatto Pioli al Napoli. Poi magari è chiaro che poi le vittorie di Conte legittimamente, giustamente, fanno sognare i tifosi del Napoli.
Eh sì, soprattutto perché è un tecnico che storicamente, diciamo, abituato a vincere nel breve periodo, per poi non aprire un ciclo magari e per andarsene, però insomma la storia di Conte ultimamente, recentemente, parla, ecco, di questo suo tipo di percorso. Andiamo anche in provincia di Trapani adesso per salutare Guido. Buonasera e benvenuto su Radio Sportiva.
Grazie, e un saluto particolare al vostro ospite, che è una persona molto pacata, squisita e competente. È un onore per me poter fare un'osservazione più che una domanda.
Sì.
E io penso che così, io così da profano, deduco che l'anno prossimo sia Inter che Juve dovrebbero fare tantissime partite tra il Mondiale per Club, la Supercoppa, la Champions League. Quindi la mia osservazione dove sta? Io penso che la Juventus dice sempre di turno l'allenatore o il dirigente o il presidente che è difficile fare mercato e potrebbero rimanere, diciamo, più o meno con quell'ossatura. Ma io dico sempre, per deduzione mia personale, dico però tutte quelle partite che potrebbe fare, si dice che possono fare sia l'Inter che la Juve 67 partite, ma significherebbe andare a fondo in tutte le competizioni, che non è facile, per l'amor di Dio, però fare 67 partite significa che bisogna avere per forza una rosa lunga. Per l'Inter è sicuramente un problema minore rispetto alla Juve, ma io presumo che la Juventus per forza di cose dovrà allargare la rosa. È una cosa fattibile o l'ospite pensa che userà qualche strategia particolare?
Ok, ok.
Giovani, parlava di zero, non so.
Perfetto, perfetto, abbiamo capito Guido. Precisiamo che anche il Mondiale per Club si svolgerà da giugno a luglio del 2025, quindi in un periodo atipico ma comunque estivo, ecco, a livello di competizioni. Stefano?
Beh sì, però è vero che Inter e Juve sono attese da una quantità di partita straordinaria, come non c'era mai stata, perché ora si sono inventate anche il Mondiale per Club, che nel momento in cui si disputerà sicuramente appassionerà tutti noi, ma che ovviamente rappresenta un impegno molto 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 gravoso, perché vuol dire prolungare la stagione delle squadre di club addirittura oltre il termine di quello che poi è il termine della stagione ufficiale, che è il 30 giugno, anche con la scadenza dei contratti che avviene in quel momento. Quindi credo che effettivamente l'Inter sia preparata e si stia preparando per affrontare tutti questi impegni. Non a caso ha già preso ad esempio Zielinski, ha già preso Taremi e sta cercando di rafforzare e di completare l'organico, colmando le poche lacune che la squadra ha, che l'organico ha. E per la Juventus il discorso è molto diverso. L'ascoltatore dice userà qualche strategia, qualche stratagemma particolare, ma io credo che la Juventus proverà a cedere anche alcuni calciatori, magari giovani, che possono avere mercato, per poter incassare del denaro e per poterlo poi reinvestire sfruttando usando ovviamente l'intuito e le conoscenze di Giuntoli. È chiaro che alla Juventus non è sufficiente allargare la rosa. Io credo che la Juventus innanzitutto debba costruire una base, la formazione base, la formazione titolare migliore di questa, perché a mio avviso non è competitiva ad alti livelli, e poi ovviamente deve anche rafforzare il reparto, i rincalzi, perché non ne ha di adeguati, per cui credo che l'intervento sull'organico della Juventus deve essere molto molto importante.
Senza ombra di dubbio. E mentre invece ci scrive Luca che ti chiede una considerazione per Agresti sul nuovo format della Champions. Lui aggiunge, dando il beneficio del dubbio perché ancora non lo abbiamo vista, però sulla carta a me sembra proprio brutta, ci scrive Luca. Cosa ne pensi della nuova Champions, formato tutto rivisitato, più partite sicuramente, questo è il dato certo e sicuro, Stefano?
Beh sì, in fin dei conti alla UEFA interessa quello, che ci siano più partite, che ci siano maggiori introiti. Francamente neanche a me entusiasma, perché io credo che poi questo ce ne renderemo conto quando ci saranno i sorteggi. Praticamente noi siamo abituati a una Champions League nella quale tutte le squadre affrontano tutte le squadre, quindi a una può capitare il girone più facile, a una più complicato, però all'interno di quel girone la difficoltà delle partite è la stessa per tutti. E invece ci aspetta una competizione nella quale all'interno di un gruppo di squadre un club affronterà due squadre e un club ne affronterà altre due, e non è detto che la forza di quelle squadre sia la stessa, per cui io penso che ci saranno delle disparità anche da questo punto di vista. Credo che il calendario per alcune sarà inevitabilmente più difficile o molto più difficile rispetto a quello che capiterà per altre squadre, e quindi viene un po' meno anche il principio, diciamo, dell'equa competizione fra tutte le squadre. Anche a me, ripeto, non entusiasma, però stiamo andando in questa direzione. Se il prezzo per evitare la Superlega è questo, allora prendiamo questo.
Ci sono anche i vostri vocali al 366-784-122 su Radio Sportiva, vocali come questo.
Come si fa a prendere un gol al 90esimo in contropiede? Si stava facendo 1-1 e si sarebbe passati Fiorentina.
Riferimento alla semifinale di ritorno a Bergamo, Atalanta contro Fiorentina. Come si fa? Chiede il nostro ascoltatore Stefano, amareggiato ovviamente da questa situazione.
Comprensibilmente amareggiato, ma francamente non lo so, anche a me è sembrato molto strano il gol che ha preso la Fiorentina. Continuavo a vedere i calciatori viola che andavano tutti verso l'area dell'Atalanta al 95esimo, questo risultato di parità in inferiorità numerica su una rimessa laterale. A me è sembrata una scelta particolarmente azzardata quella di Italiano. Lui poi l'ha spiegato dicendo che comunque probabilmente non avrebbero resistito altra mezz'ora durante nei supplementari in 11 contro 10, però francamente a me sembra che sia stata un po' una mossa suicida quasi. E poi infatti è lì che è nato il gol decisivo, quello che ha portato alla qualificazione dell'Atalanta per la finale. Poi per carità, è vero, l'Atalanta stava attaccando molto, sembrava nettamente favorita e sicuramente sarebbe stata favorita anche nella mezz'ora dei supplementari, però insomma in quel modo la Fiorentina ha un po' giocato il tutto per tutto su una rimessa laterale, e io credo che sia stato eccessivo.
A me mi fa ridere le dichiarazioni di Pioli, no? Perché lui spende 140 milioni e arriva a 17 punti, ancora non è finita perché potrebbe andare di più. Perde 6 derby di fila, l'Inter vince 7 titoli in 4 anni e lui considera solo 2 titoli. C'ha una memoria corta.
Ha la memoria corta Pioli, Stefano?
No, la memoria corta, certamente considera gli scudetti, considera gli scudetti che l'Inter ha vinto 2 scudetti, poi è chiaro che anche gli altri titoli contano, dobbiamo dire che contano molto meno, perché è chiaro che la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana per un club glorioso come l'Inter, così come lo è il Milan, hanno una valenza, contano per carità, ma contano molto meno rispetto, non sono paragonabili alla conquista di uno scudetto. E io credo che l'analisi di Pioli sia un'analisi che si può comprendere, io la condivido, nel senso, come dicevo prima, a mio avviso l'Inter ha la squadra migliore, ha avuto la squadra migliore in questi anni, ha vinto forse ecco Pioli esagera quando dice solo due scudetti sono comunque tanti, perché poi non è scontato che la squadra migliore vinca. L'Inter lo ha fatto, e questo ovviamente va a merito dell'Inter, va a merito di Conte che ha vinto il primo scudetto, di Inzaghi che ha vinto il secondo, però è vero che l'Inter è la squadra più forte, secondo me questo è difficile da discutere.
Questo è sicuramente oggettivo. Gabriele invece ci gira un messaggio su WhatsApp dicendosi deluso, anzi molto deluso dalla dirigenza del Milan. Mi sembra, scrive lui, che in certe squadre sia fondamentale qualcuno che rappresenti il cuore della squadra stessa e della società, e nel Milan non ce ne sono. Ibra è carisma ma non milanismo. Cosa ne pensa Stefano Agresti?
Ma penso invece che Ibra sia comunque un simbolo del Milan, un grande simbolo del Milan, ha dato tanto al club rossonero, anche nell'ultimo periodo, nella sua ultima avventura, nessuno probabilmente pensava che riuscisse a essere importante quanto è stato, anche nella ricostruzione del Milan, nella ripartenza del Milan in un momento di grande difficoltà, nella conquista dello scudetto di 2 anni fa, per cui io credo che abbia dato invece tanto e che sia un simbolo del Milan. Non mi sembra che nel Milan manchi milanismo, forse manca un'altra cosa, manca un po' di esperienza a livello dirigenziale, perché comunque Ibrahimovic, per quanto abbia grande personalità, grande carisma, anche grande autostima, però ha esperienza zero a livello dirigenziale, gli altri dirigenti non arrivano direttamente dal calcio, per cui forse da questo punto di vista qualcosa manca al Milan, ma non credo che sia un problema di partecipazione emotiva alle vicende del Milan, credo che sia più una questione di uomini che hanno sicuramente delle qualità anche manageriali, ma che non sono uomini che sono cresciuti dentro al calcio.
Il tifoso fatica un po' ad identificarsi, no? Magari nella dirigenza del Milan in questo momento.
Sì, ormai bisogna farci l'abitudine a identificarsi anche in dirigenze che in dirigenti che non sono i proprietari ai quali eravamo abituati fino a molti anni fa, certo. I Moratti, Berlusconi, è rimasta la famiglia Agnelli, sì, però insomma diciamo che ormai ci sono i fondi, ci sono i proprietari stranieri, però ripeto, mi sembra che la presenza di Ibrahimovic dia una identità anche molto milanista alla dirigenza rossonera di oggi. Il problema, ripeto, a mio avviso è sempre quello di ottenere risultati, di fare le scelte giuste. Quando poi si ottengono risultati, anche se magari sembra che non ci sia abbastanza milanismo, ma credo che la soddisfazione da parte dei tifosi ci sia.
Matteo da Pisa invece ti chiede direttamente: chi allenerà mister Sarri? Io spero il Milan, aggiunge lui, ma credo sia più indirizzato verso la Viola, ovvero verso la Fiorentina. Potrebbe stare anche fermo Sarri però, Stefano?
Beh, potrebbe stare fermo perché c'è un bel giro di panchine, ci sono tanti allenatori che cambieranno squadra, altri che ora non ce l'hanno e che si la troveranno, però è anche vero che poi non tutti si sistemeranno. Non mi sorprenderei nemmeno se Sarri affrontasse una nuova avventura in Inghilterra, lui è innamorato della Premier, ha sempre un po' anche rimpianto il fatto di avere lasciato il Chelsea, di aver lasciato la Premier League, e quindi potrebbe anche andare in Premier. Poi potrebbe anche andare alla Fiorentina, questo sì, non credo che in questo momento sia in corsa per la panchina del Milan.
Andiamo adesso invece a Pistoia per salutare Gianmarco. Buonasera e benvenuto su Radio Sportiva.
Sì, buonasera, volevo chiedere quale acquisto dovrebbe fare la Juventus, soprattutto centrocampo, in vista della prossima stagione.
Ok, grazie. Calciomercato, ovviamente, pane quotidiano anche del nostro Stefano Agresti.
Beh sì, quale dovrebbe fare? Io credo che forse dovremmo partire da quanti ne dovrebbe fare anche a centrocampo, perché credo che il centrocampo della Juve vada ricostruito, perché Rabiot arriverà a scadenza di contratto, non so se lo rinnoveranno. Certo, questa stagione anche di Rabiot è stata molto deludente rispetto anche alla precedente, e guadagna molti soldi, e quindi uno deve fare una riflessione, credo, anche sulla conferma di Rabiot, che alla fine dei conti è probabilmente il miglior centrocampista che oggi ha la Juve. Io credo che la Juve debba ripartire essenzialmente da un cervello di centrocampo, da un uomo che organizzi il gioco, magari anche un calciatore che non ha un nome roboante, ma che possa dare alla Juve un'organizzazione tattica che in questo momento non ha. Credo che anche Locatelli stia pagando il ruolo che gli chiedono per mancanza di alternative, gli chiedono di occupare, perché sta facendo lui il regista, e a mio avviso è un calciatore completamente diverso. Credo che se si parla molto di Jubimendi, che potrebbe essere, però è un calciatore che comunque costa molto, però penso che alla Juventus occorra un calciatore così, uno che faccia girare la squadra e che la faccia giocare.
Tanto lavoro per Giuntoli nella prossima molto finestra di mercato.
Molto lavoro per Giuntoli, non c'è dubbio, anche perché poi la proprietà della Juve ci ha abituato anche a interventi, diciamo, molto decisi dal punto di vista finanziario per fare in modo che ci siano delle risorse economiche anche per rafforzare la squadra. Ricordiamo l'operazione Vlahovic, l'operazione Chiesa, che hanno sicuramente sorpreso, e lì c'è stato il timbro diretto della proprietà. Però se non ci sarà questo intervento diretto e deciso della proprietà, Giuntoli dovrà anche cedere prima di acquistare, questo ovviamente è particolarmente complicato.
Andiamo a provincia di Torino, dove per noi c'è collegato Alessandro. Buonasera e benvenuto su Radio Sportiva.
Grazie a voi, grazie a tutti voi, e saluto Cresti. Volevo sapere, alla Lazio quanto ha patito l'addio di Tare, o solo una, dato che i dirigenti non scendono in campo, si è contato tanto con l'addio lì? E poi un'altra cosa, Griezmann è talentuoso, ok, ma non ha, se uno guarda le statistiche, non ha grandi numeri. Io volevo sapere cosa ne pensava, di che valore dava la Grecia a Griezmann.
Ok, grazie Alessandro. Due domande differenti. Da dove vuoi partire, Stefano?
No, partiamo da Griezmann. Io penso che Griezmann sia un grande giocatore, credo che sia un campione, credo che abbia tutto, e tra l'altro l'aspetto che a me piace più di Griezmann è che è un attaccante che però ha una tecnica tale che può fare anche un po' il centrocampista.
E l'abbiamo visto anche nell'ultimo mondiale, no? Mossa e carta vincente proprio della Francia.
Beh sì, è un giocatore di rara completezza, direi. Poi magari non è così continuo, ha avuto anche dei problemi fisici, però è un giocatore fenomenale. E l'altra domanda su Tare, io credo che alla Juventus, che alla Lazio manchi molto Tare, perché il lavoro di Tare forse in qualche modo è stato in certi momenti anche sottovalutato. In realtà ha portato alla Lazio un grande numero di calciatori ottimi o grandi, a delle cifre di acquisto anche modeste. Non possiamo dimenticare che ha portato Luis Alberto per 5-6 milioni, che ha portato Milinkovic per una cifra che complessivamente è stata intorno ai 15 milioni, che ha preso Immobile quando Immobile sembrava un giocatore ormai che aveva perso le sue migliori occasioni, invece poi la Lazio l'ha rilanciato alla grande. Insomma, io credo che Tare abbia dimostrato alla Lazio di avere grandi conoscenze, grande intuito, e penso che alla Lazio la sua competenza manchi moltissimo.
Assolutamente. Anche un vocale da parte vostra ancora una volta per il nostro Stefano Agresti.
Che non fanno compilare a inizio anno a tutte le squadre che partecipano alla Serie A quali sono i loro obiettivi a grandi linee, cioè, che ne so, Inter, Juve, Milan, noi puntiamo allo scudetto, i primi quattro posti, oppure che ne so, la Salernitana, io a non retrocedere, così almeno si sa che cosa più o meno chiedano i dirigenti agli allenatori, ed evitiamo tutto l'anno il teatrino: noi non siamo i più forti, no, ma noi non saremmo quelli che dovrebbero vincere lo scudetto, sono gli altri. Così poi alla fine ognuno fa passare che lui ha fatto una cosa strepitosa, che non era il loro interesse arrivare entro i primi quattro, ma ci siamo arrivati, siamo degli eroi, e tutte ste lagne stucchevoli che poi tocca sentire tutto l'anno nelle conferenze stampa. Ciao Daniele.
Questo riferimento è la domanda di Daniele, insomma, sugli obiettivi dichiarati in anticipo. Sembra un po' come le elezioni politiche, no? Alla fine poi vincono tutti. Io uguale, magari passano tutti per il traguardo raggiunto, ecco.
Però se facciamo compilare un modulo a inizio stagione, come diceva l'ascoltatore, a tutti i club, ci renderemo conto che poi lo scudetto non lo vince nessuno. Nessuno lo dichiarerebbe già all'inizio, per cui insomma io penso che sia così, insomma, ecco, per cui dobbiamo accontentarci di sentire anche i dirigenti, sviare un po' le indagini, ecco, quando si parla di questa situazione.
Forse l'Inter con Marotta già questa estate avevano dichiarato apertamente della seconda stella, ecco, forse non ne hanno fatto mistero questa stagione, ma diciamo che è più una rarità, Stefano, che altro.
Beh sì, sì, esattamente. Beh, credo che quello l'Inter lo abbia fatto anche in qualche misura per caricare di responsabilità l'allenatore e la squadra, in modo che si assumessero appunto l'onere di inseguire lo scudetto.
Sicuramente c'è ancora un altro vocale per te, Stefano, lo ascoltiamo.
Buonasera Sportiva, Fabio Dall'Imbiate. Quanto è possibile l'arrivo di Van Bommel a Milan a gestire la squadra come tecnico del Milan?
È uno dei nomi, no, che circolano, Stefano, Van Bommel al Milan. Stefano? Non riusciamo più a sentire. Adesso ti sentiamo, vai pure. No? Lo abbiamo riperso? Proviamo a ripristinare il collegamento, insomma, su Van Bommel al Milan, quindi tanti nomi che si susseguono anche per quanto riguarda il futuro del Milan dopo un ciclo di Pioli che è giunto al termine, e anche se non c'è stata ancora la dichiarazione ufficiale, però sembra proprio quello il verdetto di fine stagione. Abbiamo ripristinato grazie al nostro Alessio Pinna il collegamento con Stefano Agresti. Vai pure Stefano. Van Bommel, allenatore del Milan.
Sì, dicevo, Van Bommel viene citato e se ne parla perché è molto legato a Ibrahimovic, possiamo dire che è un amico di Ibrahimovic e anche un allenatore che lui sicuramente stima, però io credo francamente che l'allenatore del Milan sarà un altro e non Van Bommel.
Potrebbe essere sicuramente un'altra la pista da scegliere per quanto riguarda il Milan. Mentre Marco torna sul tema allenatori e su Sarri, domanda precedente al quale in parte ha già risposto lui, lo vedrebbe approdare al Torino. Credo che però sia una soluzione molto, molto complicata, quello di un Sarri in granata. Ti chiedo però eventualmente del futuro di Juric a questo punto.
Ma il futuro di Juric ha il contratto in scadenza, e lui stesso ha detto che se non dovesse raggiungere l'Europa sarebbe molto deluso dal rendimento della squadra, nel senso anche dal suo rendimento, perché ritiene di avere una squadra che è forte abbastanza per centrare l'obiettivo della qualificazione per una Coppa Europea, e quindi credo che il futuro sia tutto da scrivere anche in queste ultime giornate di campionato.
Serata di vocali per il nostro Stefano Agresti.
Buonasera Sportiva, domanda secca: ma come mai Albert Gudmundsson dice che sta bene a Genova, che il suo sogno poi sarà andare a giocare in Premier League, e i giornali italiani continuano a dire che è vicinissimo alla Juve, vicinissimo all'Inter? Per me andrà fuori dall'Italia, anche perché chi c'ha i soldi è solo la Premier League, e secondo me andrà al Tottenham, come è andato Dragusin. Volevo sapere cosa ne pensate. Un saluto, Carbo da Genova.
Tottenham Genova, insomma, una cosa che abbiamo già visto, ecco, all'interno del mercato, Stefano.
Sì, è vero che ci sono rapporti, è vero anche che Gudmundsson piace anche al Tottenham, ma quello che scrivono i giornali è quello che succede. Noi raccontiamo appunto dell'interesse della Juventus e soprattutto dell'Inter, perché effettivamente è un giocatore che Inter e Juventus seguono, ripeto, in particolare l'Inter, che ha comunque l'intenzione di aggiungere un quarto attaccante di valore a Lautaro, a Thuram e a Taremi, e Gudmundsson è uno di quelli che l'Inter segue, anche se poi nelle ultime ore abbiamo raccontato di come un'alternativa importante a Gudmundsson sia diventato Zirkzee, che è un giocatore sul quale l'Inter sta puntando, anche se ovviamente ha un costo elevato, anche se non sarà facile raggiungerlo, però l'Inter in questo momento diciamo che dovrebbe sta cercando di scegliere la sua quarta punta, quarta come numero, non come valore, tra Gudmundsson e Zirkzee.
Riccardo torna sul tema Gudmundsson, a tal proposito lo fa però da un altro punto di vista, cioè quello del Genoa, e ti chiede, in caso di cessione con quei soldi, quale reparto secondo te, Stefano, deve rinforzare il Genoa, e come si fa a mettere magari in una condizione migliore Retegui per segnare più reti? E questa è la sua domanda.
Francamente io credo che il Genoa sia una squadra abbastanza equilibrata, non mi pare che ci sia un reparto che deve rafforzare in modo particolare. È chiaro che se dovesse cedere Gudmundsson dovrebbe insistere lì davanti, trovare un'alternativa, un calciatore che sostituisca Gudmundsson, forse anche più di uno lì davanti, perché poi è vero che magari Retegui non viene nell'ultimo periodo servito molto, ma anche insomma il fatto che Retegui abbia segnato un numero di gol non così elevato, credo che in parte dipenda anche da lui, quindi credo che comunque forse il reparto offensivo è quello che deve rafforzare più di ogni altro il Genoa.
Stefano Agresti, è stato un piacere, grazie per essere stato con noi, appuntamento alla prossima, buon proseguimento.
Ciao, grazie, un saluto a tutti.